Literatair, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
E rieccoci, benvenuta Michela e bentornata Cristiana per la tua 15ª stagione di Literatair. Vi lascio subito la parola, non vi rubo neanche un momento, parlateci di questo nuovo libro per Einaudi.
Ecco sì, infatti voglio presentare la mia nuova compagna di letture, Michela.
Ciao, ciao a tutti.
Infatti ti auguriamo tutti quanti un benvenuto noi di Literatair. E tra l'altro adesso ti butto nell'arena e ti dico: parla di questo autore, perché tu sei stata a presentarmelo, a propormelo, non che non lo conoscessi già, ma tu lo adoravi, certo. E quindi adesso assumiti le tue responsabilità e parlane.
Certo, certo. Allora parliamo di Ian McEwan, che è un autore inglese del 48. Beh, McEwan è un autore molto prolifico, ha scritto più di 20 romanzi, ha vinto il Booker Prize per uno di questi, Amsterdam, e diciamo che lui è famoso per essere sempre un po' macabro, un po' cupo nei suoi temi. I suoi libri si caratterizzano sempre per la presenza di storie d'amore malsano, di ossessioni e anche un po' di vicende crime, che li rendono anche facilmente trasponibili, diciamo, sul cinema. Infatti sono stati tratti molti film dai suoi libri, tra cui Cecil Beach, Espiazione, e dicevamo prima con Cristiana che forse anche di questo libro di cui parliamo oggi sarebbe bello farci un film, anche se in realtà questo libro è molto diverso dal resto della sua produzione, perché McEwan si avventura su un terreno un po' sconosciuto a lui, ma sconosciuto anche a tutto il genere umano, direi. Infatti il romanzo non si incentra sulla vicenda di un singolo uomo, anzi non si incentra su un uomo soltanto.
Anzi il titolo è Macchine, esatto. Come me, quindi il protagonista certamente è un uomo, però l'argomento principale non è tanto la sua personalità, quanto la sua personalità che viene continuamente messa a confronto con un altro individuo, un individuo non umano, ma appunto, come dice il titolo, un individuo artificiale. Esatto. Però questo pone appunto delle riflessioni a questo personaggio e anche un confronto, perché qui si avverte tantissimo il confronto tra l'uomo e la macchina, l'intelligenza artificiale. E tra l'altro abbiamo anche appena fatto una previsione, già vediamo questo libro nel cinema e nelle sale multimediali, vedremo sarà così, ritorneremo in un futuro. E parliamo magari dei personaggi, certo. A questo punto ci sono dei personaggi principali, quali appunto il protagonista Charlie Friend, poi Miranda, che è la sua vicina di casa di cui lui scopre essersi innamorato, e poi appunto la macchina artificiale, Adam. E troviamo questi tre personaggi legati continuamente tra di loro e da diverse tipologie di relazioni. Infatti che cos'è che succede, per esempio, la cosa che noi c'eravamo un po', come dire, risentite, perché è l'argomento un po' più scontato e su cui non ci soffermeremo, è appunto la relazione amorosa non soltanto tra il protagonista e Miranda, ma anche quella presunta tra la macchina Adam e Miranda, e quindi Charlie dirà anche di essere il primo cornuto della storia che viene tradito da una macchina artificiale, e quindi anche qui un po' di ironia su cui gioca molto. Però Adam, anche se Charlie è il vero protagonista, Adam è il personaggio che ricopre maggior curiosità, per cui proviamo maggiore curiosità. Infatti è molto complesso, perché, Michela?
Sì, esatto, Adam è un personaggio incredibile. In realtà lui è un umanoide, quindi è un robot essenzialmente, ma ha tutte le caratteristiche di un uomo. Charlie, che è un appassionato di tecnologia, ci ripete per tutto il libro che è soltanto una macchina, che non può provare sentimenti, non può avere una coscienza, che emana anche un certo odore di metallo, ma in realtà quello che vediamo da quando vediamo agire Adam è assolutamente un essere umano dotato di volontà propria, di capacità di scegliere per se stesso, e infatti Adam arriverà anche a disconnettersi.
Anzi, per concludere questa prima parte, possiamo dire che lui è in grado di scegliere, ma non soltanto in grado di scegliere, è anche in grado di prendere le decisioni migliori, è più corretto e più umano in un certo senso rispetto ai personaggi umani. E stavamo parlando di macchine come me, stavamo parlando nel dettaglio del personaggio di Adam, ma in realtà prima di addentrarci un po' sulla sua psicologia, anche se sembra assurdo parlare di psicologia per quanto riguarda un robot, Preferirei parlare un attimo dell'ambientazione. Sara giustamente ha detto che questo è un libro fantascientifico, perché di primo acchito potrebbe sembrare di questo genere. In realtà, più che un libro fantascientifico, secondo me si dovrebbe trattare di una sorta di distopia. Però in realtà non è neanche una distopia ambientata nel futuro, è una distopia del passato, ossia come sarebbe potuto andare il mondo se le cose fossero andate diversamente. Si parla infatti di un 1982 alternativo, si parla quindi della battaglia della guerra delle isole Falkland e si ha uno scenario completamente diverso. Infatti, come tutti quanti sappiamo, lo scontro era tra Regno Unito e Argentina per il possesso di queste isole e qui nel libro troviamo il Regno Unito come perdente e anche la Margaret Thatcher come quasi prossima a dover annullare le proprie elezioni di non poter più avere il potere. E quindi anche un Regno Unito che si trova in crisi più totale, in crisi nera. Ma non soltanto questo, anche, vabbè, tralasciamo i Beatles che si sono riuniti, questo piccolo ammiccamento al lettore, ma anche la presenza di un personaggio molto importante in questo romanzo e che vuole essere, in un certo senso, l'autore ha voluto dare un riscatto a questo personaggio, perché è un personaggio realmente esistito, Alan Turing, e un matematico, un fisico, insomma un uomo comunque di scienze, di tecnologia, che in realtà, per quanto riguarda appunto, se andate sulla pagina Wikipedia o se vi informate, morì nel 1954. Qui in realtà lui non muore, non viene accusato di omosessualità, ma in realtà ha un riscatto, perché grazie al periodo di prigionia che era stato costretto a subire per la sua omosessualità, riesce a porre le basi per gli studi che poi hanno creato Adam ed Eve, quindi i robot e le intelligenze artificiali.
Esatto, sì, Alan Turing è una presenza molto importante, è appunto quello che ha permesso di creare questi robot, ma è anche un importante interlocutore del personaggio di Charlie. Più volte si incontreranno, discuteranno sulle problematiche di queste macchine e sarà proprio lo stesso Turing a esporre il problema che poi pongono questi 25 prototipi. Il problema, diciamo, della comprensione, quanto un umanoide può comprendere la moralità di un uomo. Turing infatti pronuncia una frase molto interessante, lui dice che noi siamo abituati a vederci soffrire, siamo abituati a milioni di individui che vivono nella povertà, danneggiamo la biosfera, ci minacciamo reciprocamente, però una macchina no, una macchina non è abituata a questa. E infatti che succede quando chiediamo a loro di aiutarci a combattere l'ingiustizia? Quello è il grande tema, no? Infatti Adam si troverà presto a dover compiere una simile scelta, in fondo al libro non svegliamo quale, però la scelta che compierà lui sarà giuridicamente giusta, eppure contraria alla volontà di Charlie.
Esatto, perché come si dice nell'epigrafe iniziale che vuole citare Kipling, ma non scordatevi prego la legge che regola le nostre vite, fatti non fummo per comprendere le menzogne. Significa che in realtà l'intelligenza artificiale e i robot non sono in grado di mentire, sono quelli che si comportano eticamente meglio rispetto agli uomini. Quindi se gli uomini sono menzogneri, sono falsi, a volte fanno anche dicono delle piccole bugie innocenti, però non si comportano nel migliore dei modi possibili. Invece Adam lo fa e nonostante tutto comunque il lettore ha delle difficoltà perché non sa da chi stare, da quale posizione prendere, se stare dalla parte dell'uomo che siamo noi e avremmo agito tutti come ha agito Charlie, o se prendere le difese di Adam che è il vero eroe alla fine in un certo senso. E Charlie anzi in questo libro, questo ovviamente in prima persona, e la cosa particolare è che sembra essere un'apologia, perché è ambientata nel passato, al di là dei tempi verbali, ma molto spesso Charlie fa dei riferimenti al passato, come dire, erano gli anni Ottanta. Qui pone una distanza tra quel periodo che sta raccontando e il periodo di adesso. E soprattutto sembra fare un'apologia rispetto alle accuse che gli vengono fatte. Infatti tu dicevi che Alan Turing gli pone un grande quesito. L'altro quesito è: ma tu credi di avere dei diritti su Adam solo perché l'hai comprato?
Esatto.
E lui all'inizio, Charlie, non lo si può cogliere se non si arriva fino alla fine, ma Charlie dice: io non l'avevo comprato perché lo consideravo un giocattolo, ma in realtà era per spirito di curiosità e di conoscenza. E in realtà lui cercherà per tutto il tempo che è con Adam di invece prevaricare. Quindi veramente molto complesso come libro e...
molto complesso, contiene anche una riflessione sulla letteratura, perché in un certo senso Adam prefigura la morte del romanzo in direzione di una scrittura molto più sintetica degli haiku.
Esatto, quindi è anche in grado di fare poesia questo robot. Comunque adesso noi purtroppo dobbiamo cedere la parola. Consigliamo ai lettori di provare a mettersi a leggere questo libro e salutiamo tutti quanti.
Salutiamo Cristiana e Michela, e non vi preoccupate, sentirete spesso le loro voci, soprattutto quella di Michela, perché come diceva il buon drago di fuoco, con le prime 20 parole che ha pronunciato ha sottoscritto un contratto di fiducia eterna al programma, quindi tornerà.
Lituratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.